Care amiche e cari amici, eccoci nuovamente qui con un nuovo episodio della storia dell'arma dei carabinieri. Siamo sempre nella seconda stagione. Questa seconda stagione terminerà, e ve lo ricordo ancora una volta, con le celebrazioni del primo centenario di fondazione dei carabinieri nel 1914. Vi ricordo anche di seguirci su diversi social network, tra cui Instagram, Storia dell'Arma dei Carabinieri, e Telegram, il canale, dove potrete ricevere parecchie informazioni. Il tema di oggi è il quinterno di scritturazione, una formazione permanente. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Quando si pensa alla formazione permanente, la mente corre via a quelle attività che sono riservate a persone già in possesso di qualifiche e competenze che hanno bisogno di un aggiornamento, quello che in sostanza si può definire lifelong learning, cioè un apprendimento che dura per tutto l'arco della vita. Queste pratiche in realtà sono state formalizzate solamente in tempi più recenti, ma va detto che la prassi conduce invece esperienze consolidate nel corso della storia. In questo ambito ci sembra particolarmente interessante dedicare uno spazio al cosiddetto quinterno di scritturazione, un quaderno, cioè uno strumento per l'appunto che consentiva di verificare quanto tali pratiche fossero adottate e consolidate all'interno di una organizzazione complessa, verticistica e soprattutto militare come l'Arma dei Carabinieri. Questa istituzione, per i tanti e diciamo anche articolati compiti che ha ricevuto nel corso della sua lunga storia, doveva pretendere una dote particolare ulteriore rispetto a quanto si poteva chiedere ai militari dell'Armata Sarda prima e dell'esercito italiano poi: saper leggere e saper scrivere e saper fare di conto. In un territorio come quello italiano, in cui l'analfabetismo aveva percentuali spaventose, le capacità indicate appartenevano a una vera piccola minoranza che poteva accedere a incarichi e funzioni più significativi. A tal riguardo, ad esempio, per gli ufficiali, una circolare del maggio 1872 inviata dal vertice dell'arma a tutti i comandi faceva espresso riferimento alla semplificazione del lavoro affinché l'iniziativa loro non resti incagliata da una scritturazione soverchia. Dunque scrivere sì, ma non significava rimanere bloccati in ufficio sopraffatti dalla produzione di queste carte ed era necessario recuperare libertà d'azione. Per quanto riguardava poi i carabinieri, ma qui il discorso chiaramente è più ampio e dovremmo fare riferimento anche agli appuntati e ai vicebrigadieri, una circolare del 1878, ad esempio, sempre del vertice dell'arma, interveniva preoccupata a disciplinare la preparazione professionale per quanto i tempi rendevano possibili dei carabinieri, degli appuntati e dei vicebrigadieri. Tra le varie considerazioni del comitato dell'arma, questi prescriveva di adottare i quaderni di scritturazione, ma talvolta li ricordiamo come quinterni di scritturazione, organizzati in modo diverso a seconda che i militari avessero chi più, chi meno pratica e dimestichezza nello scrivere. Per i primi si prevedeva la stesura di processi verbali fittizi o in alternativa la trascrizione di articoli del Regolamento Generale del Corpo che dal 1822 sino al 1892 regolò attentamente la vita quotidiana e professionale dei militari dell'arma e che in questa stagione abbiamo già trattato. Per i secondi invece era sufficiente in una prima fase una più modesta trascrizione degli articoli del regolamento che li avrebbe messi a loro agio nell'uso del mezzo di scrittura per procedere poi alla stesura di veri e propri documenti. Va detto che in tale periodo si precisava che i più abili dovevano usare un quaderno composto di almeno 6 fogli di carta protocollo per complessive 24 pagine, mentre quelli che avevano maggiori difficoltà si potevano limitare a un quaderno di 4 fogli per complessive 16 pagine. Naturalmente non dobbiamo ritenere che questa attività si esaurisse presso le piccole stazioni disseminate sul territorio nazionale, anzi, il comandante di stazione aveva l'obbligo di inviare ogni trimestre i quaderni al suo ufficiale comandante, e questo è il comandante dei carabinieri del territorio provinciale. Questi ufficiali avrebbero dovuto, in teoria e in pratica, esaminare i documenti per dare atto dei miglioramenti e lasciare le proprie osservazioni in materia e quindi anche valutare questi militari quanto si applicavano in questa attività di apprendimento. È chiaro, abbiamo già anticipato altre volte, che l'azione dei carabinieri non si svolgeva solo con la modesta pattuglia che controllava il territorio, ma soprattutto con la redazione di atti conseguenti a singole fattispecie di reato e reazioni di servizio che dovevano lasciare una traccia inconfutabile dell'operato dell'arma nel caso in cui si fossero verificati episodi che andavano a turbare la tranquillità pubblica. Dunque è una produzione di documenti piuttosto complessa, per la quale si chiedeva anche al carabiniere da poco al reparto di sapersi misurare con particolare attenzione e capacità nella stesura di atti che poi sarebbero stati eletti dai funzionari dello Stato con ben altre qualità o addirittura da magistrati. Si pensi che già il regolamento generale del 22 precisava con grande lungimiranza le necessità del servizio. L'articolo 890 diceva espressamente che chiarezza e precisione nelle scritturazioni, scrupolosa diligenza nel tenerla a corrente, ordine esatto nella classificazione delle carte possono solo facilitare l'andamento di ogni ramo del servizio ed assicurarne l'esecuzione. Il continuo uso di quinternetti o quaderni di scritturazione è testimoniato nel corso della storia dei carabinieri anche nei periodi successivi a quelli di assestamento dell'arma conseguente all'unità del paese. Un regolamento del 1891 prescriveva espressamente tra i documenti periodici che i comandanti dovevano compilare per i superiori anche l'invio dei quinternetti di scritturazione con due saggi calligrafici. Questo bisogno non cessò con la fine del XIX secolo, ma si estese largamente in quello successivo. Si ha contezza dell'adozione dei quaderni di scritturazione almeno sino all'armistizio con gli alleati, comunicato agli italiani dal proclama di Badoglio dell'8 settembre 1943. A tale proposito, la direzione del Museo Storico dei Carabinieri, che da tempo si preoccupava di stampare il numero sufficiente i quaderni per poi cederli ai militari, stigmatizzava proprio che le necessità contingenti avessero portato all'abolizione del quaderno almeno nel sud Italia liberato. La guerra di liberazione iniziata proprio per la grave situazione e penuria materiale, vi compresa la carta, si dovevano concentrare poche risorse disponibili per lo sforzo collettivo. Vi è da dire, tuttavia, che il miglioramento delle condizioni di istruzione generale del paese, l'accesso ai nuovi giovani nell'arma con la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'avvio di un lungo periodo di ricostruzione prima e benessere poi, consentì di poter fare affidamento sulla formazione di base sempre più ampia offerta ai cittadini, superando così il quinterno quale strumento di crescita professionale rimasto in uso tra i carabinieri per lungo tempo. Sulla base delle ricerche condotte sino ad ora, possiamo considerare che il quaderno di scritturazione fu definitivamente soppresso all'inizio degli anni 50 del XX secolo. In definitiva, cosa possiamo dire? Possiamo dire che questi strumenti abbastanza semplici che riguardavano la formazione di base di giovani che avevano poca dimestichezza col tratto grafico, con la grafia, con la calligrafia, rappresentavano in realtà un potente strumento che potevano consentire a questi di crescere all'interno dell'organizzazione e fare carriera, diventare sottufficiali, terminare la carriera da marescialli o addirittura diventare ufficiali. Si trattava di una modalità piuttosto interessante che consentiva a chi proveniva da classi sociali meno facoltose di poter raggiungere, diciamo, una posizione sociale molto interessante. Ecco quindi, arrivati alla fine, vi ringraziamo molto per l'attenzione, non abbiamo testi di approfondimento da suggerire, vi invitiamo a seguire soprattutto il blog su hypothesis.org, ma trovate da noi trovate tranquillamente tutti i riferimenti necessari per poter consultare e accedere ai vari strumenti che sono a disposizione. E vi aspettiamo volentieri al prossimo episodio. Grazie e a presto.